di ristrutturazione in corso della gestione degli ospedali in vista di questa emergenza Covid, possiamo dire emergenza forse tra alcune virgolette, perché ormai conosciamo la situazione da, ahimè, 2 anni, e quindi di nuovo benvenuto. Com'è la situazione ai pronti soccorso e insomma che immagine ci restituisci?
Beh, direi che l'introduzione che hai fatto leggendo queste news è più che esemplificativa, nel senso che mostra una situazione di nuovamente di forte stress e di totale improvvisazione rispetto alla gestione del nuovo picco di Covid. E questo lo si registra drammaticamente dal potremmo dire quasi opulenta Lombardia, con il nuovo appello di siamo tutti Ippocrate, non è cambiato nulla, al più sfortunato meridione, dove si spostano a caso malati per cercare di far fronte a questa cosiddetta emergenza, che ormai non si può più definire tale. Direi che è un fatto strutturale, sia il fatto che dobbiamo fare i conti con una forma epidemica virale piuttosto pericolosa, sia purtroppo che dobbiamo ripensare a un sistema fortemente definanziato, depotenziato in tutti i suoi componenti, ahimè. E la situazione odierna qual è? Diciamo che è di nuovo quella di, io ovviamente conosco molto meglio la situazione dei dipartimenti di emergenza, è una situazione di nuovo di forte pressione, di affollamento, di cosiddetto boarding, cioè di stazionamento prolungato delle ammalate e degli ammalati sulle barelle del pronto soccorso, senza uno sbocco per giorni o giorni di un posto letto, di una conseguente difficoltà e purtroppo scarsa qualità dell'assistenza, perché il numero dei malati è tale da non consentire un'adeguata assistenza, sia medica che infermieristica che socioassistenziale. La situazione è aggravata oltretutto dal fatto che, come mostrano anche dati ufficiali, il virus sta ricominciando a circolare in maniera abbastanza importante all'interno del personale sanitario, ancorché vaccinato, e quindi ci sono anche parecchie defezioni per malattia, per Covid, sia tra il personale infermieristico e OS che quello medico, e questo non fa che aggravare la situazione. Questo è un po' la situazione odierna. Come la si è affrontata? Beh, la si sta affrontando come nelle altre situazioni, in maniera molto emergenziale e poco organica. Non c'è stata preparazione di una possibile nuovo picco epidemico. In questa situazione il territorio non ha fatto l'assistenza territoriale non ha fatto nessun progresso, continua a non esserci quasi rapporto ospedale-territorio, quindi non c'è un'integrazione della fase acuta con una fase territoriale, non c'è mai stata, e che io sappia non c'è alcun progetto serio e strutturato per affrontare questo problema nel medio-lungo termine. All'interno dell'ospedale ovviamente la situazione di cosiddetta emergenza, ma a questo punto l'emergenza si crea per forza, si aprono reparti in maniera un po' convulsa, seguendo il numero dei pazienti da ricoverare, però con di fondo una carenza di personale e, ahimè, anche di dotazioni tecniche di monitoraggio. Non so, dove lavoro spesso mancano i saturimetri, non si sa dove reperire la strumentazione per misurare la pressione. perlomeno in maniera automatizzata. Ovviamente quando hai decine di pazienti è anche difficile pensare di riuscire a prendere la pressione uno a uno senza avere degli apparecchi automatizzati. Ebbene, queste cose mancano, scarseggiano e rendono il lavoro ancora più complicato e più farraginoso, più lento, meno efficiente. Vorrei fare un focus soprattutto sulla situazione del comparto infermieristico, anche su questo, perché è particolarmente in crisi. Ecco, mi sarebbe piaciuto che fosse intervenuto un collega. Purtroppo gli uffici stampa degli ospedali sono molto, molto pressanti e impediscono sostanzialmente gli interventi diretti. Però diciamo, abbiamo fatto una chiacchierata e la situazione che mi ha dipinto è davvero drammatica. Da anni mancano assunzioni, non ci sono concorsi, quindi c'è una strutturale carenza incredibile di personale infermieristico e socioassistenziale. In questa fase, questa carenza, con le assenze di cui ho parlato per Covid, sta creando una turnazione infernale da parte del personale infermieristico e OS, che è costretto a fare per più giorni consecutivi turni da 12 ore. Quindi rispettando formalmente quelli che sono gli stacchi stabiliti per legge, ma immaginate fare 2-3 giorni di fila, 12 ore filate di lavoro, è assolutamente alienante.
Sì, sia la difficoltà appunto per lavoratori e lavoratrici stesse, sia ovviamente la qualità del servizio che viene fornito. Ovviamente il paziente e le pazienti non può essere lo stesso se per il terzo giorno consecutivo si stanno lavorando 12 ore appunto, e questo ci ricorda di nuovo appunto la carenza proprio strutturale di organizzazione, anche perché appunto sono arrivati dei fondi dall'Europa in seguito alla situazione epidemiologica. È forse la prima volta che gli organismi europei non vogliono obbedire a tutti quegli imperativi di austerity, perché la situazione è ovviamente molto particolare. Ciò nonostante appunto i soldi siano arrivati, nonostante sia questo il terzo anno in cui ci troviamo ad affrontare una pandemia, in termini gestionali e in termini soprattutto di investimenti strutturali, e quindi in questo caso per la realtà di infermieri e infermiere si parlerebbe di contratti indeterminati, ad esempio, che non vengono banditi nella regione Piemonte. Abbiamo insomma letto nelle settimane scorse la situazione delle partite IVA collegate ad esempio alla situazione degli infermieri nei vari ospedali cittadini. Poi ovviamente le situazioni nel pubblico e nel privato cambiano molto, variano, però possiamo dire anche nel pubblico, che comunque dovrebbe cavarsela meglio del privato, la situazione è comunque molto preoccupante.
Beh, assolutamente. Mi diceva questo collega che sono nel comparto infermieristico, più del 20% degli infermieri in questo momento del pronto soccorso sono a tempo indeterminato, rinnovati di 3 mesi in 3 mesi. La maggior parte di loro, tra l'altro, sono al primo impiego, cioè sono appena usciti dalla scuola universitaria, non hanno avuto, perché non c'è stato tempo e non c'è stato ovviamente anche qua voglia e modo di programmare il loro inserimento in un ambiente peraltro abbastanza particolare come quello del dipartimento di emergenza. Quindi sono sostanzialmente persone che si stanno formando sul campo, il che ovviamente pone dei grossi problemi, in primis per l'assistenza che queste possono dare, perché un conto è essere laureati, ma questo vale per qualsiasi professione, un conto è essere inseriti subito in un ambiente di lavoro in cui devi dare e dare anche prestazioni purtroppo a volte d'urgenza, quindi ci sono degli automatismi, delle questioni su cui bisogna essere necessariamente formati.
Eh sì, ci vuole anche una certa esperienza, appunto, perché determinate pratiche e protocolli diventino un automatismo, ovviamente.
Assolutamente. Per quanto riguarda il personale medico, la cosa non cambia molto. Molto prima di questa nuova ondata pandemica ci sono alcuni ospedali, sia cittadini che delle ASL subito fuori Torino, in cui i dipartimenti di emergenza sono costretti da mesi e mesi a coprire turni notturni, festivi, con cosiddetti gettonisti, cioè medici, in questo caso spesso non specialisti di emergenza urgenza, magari chirurghi, magari anche medici non specialisti tout court, perché non hanno abbastanza organico. Anche così la regione non è riuscita a fare fronte dei turni scoperti e ha iniziato a appaltare questi turni scoperti a cooperative che forniscono personale medico non necessariamente specialista nell'ambito del pronto soccorso dell'urgenza, personale esterno, che quindi non conosce sostanzialmente l'ambiente specifico di lavoro, viene pagato per coprire un turno, la cooperativa prende una bordata di soldi, cioè questa carenza costa alle tasche di tutti noi circa due volte e mezzo quanto un medico, diciamo, strutturato in organico.
Direttamente in organico all'ospedale, appunto, costerebbe, e poi in termini di ritorno poi della qualità delle cure fornite ci troviamo di fronte, appunto, del personale che non è ospedaliero, quindi non conosce la realtà del reparto, la realtà del pronto soccorso, insomma, quei cosiddetti automatismi a cui facevamo riferimento prima, e quindi fronte di costi raddoppiati ci troviamo di fronte ad un'offerta di cure, di servizi in termini di salute che non potranno, e di questo non possiamo ovviamente fare un torto poi ai lavoratori e alle lavoratrici, però non potranno essere gli stessi di quelli che insomma ci dovrebbero essere, perché a lavorare negli ospedali dovrebbero essere gli strutturati di quell'ospedale, cioè sembra un'ovvietà, però evidentemente non lo è.
Certo. Questo succede essenzialmente perché la situazione in molti posti di lavoro, soprattutto nel contesto dell'urgenza, è stata lasciata talmente deteriorarsi negli anni, quindi si sono incancreniti dei meccanismi di affollamento, di iperlavoro e di scarsa qualità conseguenti dell'assistenza e anche purtroppo di rischio professionale, perché quando i malati sono tanti è difficile gestirsi, ma è anche rischioso perché si commettono gli errori, e quindi in determinate situazioni il personale non ci sta più a lavorare.
Diciamo che sembra un po', poi questa è una questione ovviamente molto spinosa, però sembra un po' che tutta quanta la questione sanitaria si limiti alla questione del vaccino, no? Che quindi sia questa la risposta più semplice, meno complicata e soprattutto in termini economici meno costosa, in quanto non implica investimenti che siano strutturali.
Sì. Comincio a pensare, diciamo che la situazione ci autorizza tranquillamente a pensare che a livello politico la possibilità di risolvere tutto quanto con un vaccino fosse sia la strada più semplice e meno dispendiosa in termini di organizzazione, di idee, di investimenti per il futuro. Sicuramente il vaccino offre un utile scamotage per dimenticarsi di tutto questo. E diciamo che le politiche fin qua messe in campo sono state essenzialmente uno sforzo alla vaccinazione e per il resto ormai si può anche dire in parte uno spreco di denaro per cercare di tappare dei buchi, quando quei buchi in realtà sono preesistenti, sono falle del sistema, sono tare organizzative e frutto di definanziamento ormai storico, quindi ha voglia a buttare a tappare quei buchi. Quelli buchi non si tappano semplicemente mettendoci una toppa.
L'emergenza ce l'ha fatto vedere, sono anche arrivati poi dei fondi di conseguenza, ma conviene continuare a definirla emergenza? Continuiamo a trovarci impreparati tra novembre e dicembre di ogni anno? La risposta è un po' quella di vaccinarsi, che scarica diciamo tutto quanto sulle singole persone senza neanche immaginare dei cambiamenti che devono essere strutturali, perché la struttura ospedaliera è una struttura piuttosto complicata. Mancano gli infermieri, si costringono a turni massacranti, mancano gli strutturati, quindi medici e mediche, e vengono appaltati tramite cooperativa spendendo più del doppio. Insomma, sembra proprio che la volontà sia quella di non cambiare per niente la rotta, certo, in termini di tagli.
Peraltro di questo passo penso che tutti i soldi, che non sono neanche tantissimi, del PNRR finiranno ben presto, perché se questi sono i costi della gestione emergenziale e non organica della sanità, ovviamente questo denaro finirà e tutti i bei progetti, che peraltro non sono altro che per il momento una riesumazione di progetti anche tutto sommato ben scritti delle riforme passate, rimaste però sempre lettera morta, sono stati riproposti come appunto progetto su cui investire i soldi del PNR, il PNRR, peccato che in questo contesto di mancanza di personale, di strutture, pensiamo a Maria Adelaide, le strutture ci sono, bisogna avere la volontà politica di riaprirle, in questo contesto tutto non può che rimanere lettera morta. Fa un po' ridere che per esempio recentemente Saitta, che è uno dei maggiori artefici a livello piemontese della distruzione della sanità territoriale, peraltro si era accanito all'epoca sulle persone non autosufficienti anche con dei trucchi burocratici abbastanza biechi, adesso si riempie la bocca di potenziare la sanità territoriale quando per anni e anni la presa picconate. Purtroppo la situazione è questa qua e necessiterebbe di una mobilitazione diversa anche da parte dei professionisti e delle professioniste del settore e dell'opinione pubblica, delle persone.
Ecco, sì, appunto, non possiamo che dirci d'accordo. Io ti ringrazierei, ti voglio chiedere se hai altro da aggiungere.
No, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, toccato molti punti. Sicuramente l'auspicio è che il dibattito un pochettino possa slittare, almeno quello che penso io, possa slittare su questioni appunto più strutturali, più organiche. Non avvitiamoci su forse troppo su vaccini e Green Pass, ma pensiamo che in ambito sanitario, ma in realtà in tutto l'ambito sociale e della cura c'è molto da fare, ci sarebbe molto da fare e da organizzare.